consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta Moccetti. Con me oggi ci sono anche Andrea Colosio in regia tecnica e Karin Condolf al centralino. Di cosa parliamo? Parliamo di topi, di ratti. Diciamo che il topo è sicuramente uno degli animali che provoca in noi sensazioni negative. È una bestiola sinistra, viene definito timido, feroce, domestico, infido, goffo, agilissimo e da sempre portatore anche di oscuri simbolismi, di paure segrete, soprattutto nel passato di epidemie. Basta dire topo per legare questo animale alla peste. Lo sapete tutti, i topi possono diffondere il contagio seminando nelle case dell'uomo le loro pulci, che spesso sono infette dai bacilli appunto della peste, e solo dopo questa importantissima scoperta è stato possibile debellare in via definitiva appunto questo flagello. Al giorno d'oggi questo per fortuna non è più uno dei nostri problemi, tuttavia ci sono ancora notizie allarmanti da parte della cronaca sul moltiplicarsi in maniera vertiginosa e spaventosa di roditori nelle viscere delle metropoli. Pensate che per esempio si è da poco conclusa la derattificazione più grande della storia, durata oltre 5 anni, è iniziata quindi nel 2014 su un arcipelago inglese dell'Atlantico del Sud, dove i ratti presenti a milioni sulle isole, visto che si nutrono di uccelli e delle loro uova, avevano davvero messo seriamente a repentaglio l'esistenza di molte specie anche da allevamento. Come detto, da noi, nelle nostre regioni, nei nostri paesi e città il problema è contenuto, tuttavia chissà anche quanti tra di voi hanno comunque già avuto a che fare con qualche topo scoperto in solaio, in cantina, piuttosto che nell'orto. E allora, che cosa fare? Ne parliamo oggi con Dario Cattaneo, disinfestatore autorizzato. Buongiorno Dario.
Buongiorno a tutti, buongiorno Carlotta.
Ecco, noi però prima di cominciare con i nostri consueti consigli, vogliamo appunto introdurre un po' il tema della consulenza partendo da lontano. Come avevo detto, visto che i topi erano temutissimi poiché portatori dell'epidemia della peste, torniamo in qualche modo al Medioevo e scopriamo i modi che sono stati utilizzati per combattere questi roditori, metodi che non erano soltanto fisici, non si pensava solo a scacciarli, a sterminarli, ma persino giuridici. Infatti in alcuni casi i topi, pensate, erano persino stati portati in tribunali e processati. Per parlarne, uno di questi processi che si tenne realmente nel 1519, abbiamo al telefono Jerry Mottis. Buongiorno Jerry.
Buongiorno, buongiorno Carlotta, buongiorno di nuovo a tutti gli ascoltatori.
Ecco, il nostro Jerry Mottis della consulenza linguistica che si è occupato di questo processo nel primo capitolo del suo romanzo storico sulla caccia delle streghe, di cui abbiamo anche già parlato, che si intitola Terra bruciata. Allora Jerry, è proprio vero? Nel Medioevo si celebravano dei processi contro gli animali, anche contro i topi?
Eh sì, in effetti è proprio così. Io, come hai ricordato anche tu, mi sono imbattuto in molti di questi processi, appunto dedicandomi per ormai 3 anni al fenomeno europeo della caccia alle streghe, e poi ne ho scritto appunto questo romanzo storico documentato basato appunto sui verbali di processi autentici del 600, intitolato Terra bruciata. È vero che il tema della persecuzione delle streghe tocca un periodo ampio che dura circa 3 secoli, va dalla metà circa del 1400 fino a poco prima della rivoluzione francese. Infatti ricordo, e tutti sanno, che l'ultimo processo che è stato celebrato in Svizzera, in Europa, e ai danni di Anna Göldi nel canton Glarona, ed è del 1782, quindi non tantissimo tempo fa per intenderci. Ed ecco qua l'aspetto sensazionale di quest'epoca: io ho scoperto appunto che parallelamente anche gli animali, come gli eretici, le streghe, i criminali comuni eccetera, erano spesso anche loro accusati e trascinati in tribunale. Ho trovato casi di animali di grossa taglia, ad esempio come orsi, ad esempio un caso di un orso in Baviera che è stato condannato per vandalismi da un tribunale legale, casi di cavalli che sono stati anche condannati, un caso per pensate, persino documentato da noi in Valle Leventina, di un cavallo che aveva disarcionato il suo cavaliere ferendolo o addirittura uccidendolo ed era stato condannato a morte, e poi casi di altri animali come asini, buoi, oppure casi anche di maiali, tantissimi casi di processi ai danni di maiali che furono processati poiché avevano commesso dei reati oppure dei delitti e dunque condannati alla berlina o addirittura a morte secondo i metodi tradizionali, quindi l'impiccagione, la decapitazione, eh? E addirittura il rogo, sì, assolutamente incredibile, sì.
Ma cioè, io sono sicura che anche i nostri ascoltatori si stanno domandando: ma è mai possibile questo, no? Come mai?
Era assolutamente possibile. Per quale motivo? Perché la legislazione dell'epoca diceva che gli animali avevano gli stessi diritti degli uomini, che questo, pensate, è un tema modernissimo, no? Quindi gli stessi diritti degli uomini, ma sottostavano anche alle stesse leggi, quindi spesso erano processati e condannati anche loro con gli stessi metodi di cui abbiamo detto in precedenza. E infatti, oltre agli animali di grossa taglia, sfociamo quasi nel ridicolo, perché ho trovato una miriade di altri processi ai danni di animali, diciamo così, minori, addirittura insignificanti, no? Tanto che certi processi sembrano addirittura ridicoli. Pensiamo ai classici gatti neri che venivano condannati, ai galli. Ho trovato un caso, pensate, di un gallo nella diocesi di Basilea, anche qua a fine 400, che è stato condannato al rogo poiché aveva deposto un uovo. Assolutamente incredibile, no? Cioè andava contro le leggi della natura, contro le leggi divine, ed è stato condannato. Ma abbiamo altri molteplici casi, un po' in tutta l'Europa, a galline, a vermi, ad api, addirittura contro i moscerini dell'uva che avevano devastato ad esempio dei vitigni, e i viticoltori li avevano portati in giudizio. Ho trovato anche dei casi di termiti che sono state condannate, ad esempio all'interno di un monastero antico, poiché avevano devastato tutto il mobilio. Ecco, io vi potrei parlare a lungo di questi processi, ma magari veniamo ai topi.
Esattamente, visto che la domanda era quella, perché proprio i topi e perché venivano processati?
Esatto, tra gli imputati infatti spesso si trovano anche i topi. Perché proprio i topi? Poiché, appunto, come ricordavi giustamente anche tu, erano ovviamente temutissimi, si sapeva che portavano malattie infettive dall'Oriente e che erano effettivamente molto pericolosi, e quindi erano combattuti con tutti i mezzi, anche con i mezzi legali, quindi con i tribunali, pensate un po'. E vi è un processo di cui voglio parlare brevemente che ha fatto storia, ed è appunto del 1519 in Val Venosta, che è realmente accaduto nella cittadina di Glorenza, che nel mio romanzo, nel primo capitolo, diventa Dorenza. Siamo nei pressi del Passo dello Stelvio, quindi abbastanza vicino alla Svizzera, ai confini del cantone di Grigioni, dove un certo Simone Flis, appunto, ha sporto denuncia presso il tribunale locale contro i topi che in gran numero, e cito dai verbali, arrecano evidenti danni ingenti alla campagna. E fu un processo straordinario, sensazionale, ed è documentato, e vi è anche il museo in questa località proprio con gli atti dei processi. È un processo straordinario poiché il giudice nominò, oltre a un avvocato, pensate un po', anche un difensore dei topi. Un difensore talmente bravo che alla fine riuscì a vincere, riuscì a scagionare, diciamo così, i suoi clienti. Un processo che durò 6 mesi e mezzo ed ebbe questa sentenza. Quindi, da un lato venne riconosciuto il danno arrecato dai topi, ma dall'altro si provò che i topi avevano svolto una funzione positiva nell'ecologia del paese, ad esempio mangiando larve di insetti e concimando la terra. E perciò, come andò a finire? Che non poterono essere condannati a morte, ma vennero condannati all'esilio e vennero effettivamente banditi. Poi in che modo esattamente non lo sappiamo, ma pensiamo fino a dove si spinse la legge. Ancora più sorprendente è che per consentire l'esecuzione della sentenza, appunto, fu costruito un ponte in legno sull'Adige e venne fornito ai topi un salvacondotto di 14 giorni per lasciare la cittadina. Quindi andò proprio così, pensate che caso, no? E ecco, allora, in conclusione, io ne parlo nel mio romanzo per un motivo ben preciso, no? non soltanto per divertire, perché effettivamente sembra un caso abbastanza assurdo, ma per mostrare che in quell'epoca, appunto dominata dall'intolleranza e dalle superstizioni, pensate un po', ai topi venivano affidati d'ufficio degli avvocati difensori, mentre alle streghe no. Le streghe non avevano questo diritto, erano pensate e ritenute addirittura inferiori ai topi che portavano la peste, e quindi venivano processate liberamente senza nessuno che le difendeva. E questa è la storia ed è anche la nostra storia.
Ecco, e questo è tutto dire, insomma. Grazie mille, Gerry Mottis, per averci raccontato. Grazie mille, a prestissimo. Noi ti ritroveremo martedì prossimo per la consulenza linguistica. Allora, Dario Cattaneo, sono emerse già tantissime informazioni, tantissimi punti che erano già presenti nel Medioevo. In fondo, noi riprenderemo pari pari per quello che riguarda anche la nostra epoca. C'è tra l'altro un ascoltatore che ci ha già scritto: di che cosa ci stupiamo? Poco è cambiato dal Medioevo ad oggi. Anche oggi c'è l'avvocato per gli animali. E a proposito di quello che si diceva rispetto dei diritti, insomma, degli animali, quello che vogliamo dire è che noi oggi parleremo anche di come magari liberarsi, tra virgolette, dei topi, come prevenire o come farli andare via dalle nostre case. Rimane comunque un punto importante, sempre nel rispetto della legge sulla protezione degli animali.
Assolutamente sì. Comunque interessantissime le storie che ho sentito, mai sentite prima, devo dire, sono veramente, veramente molto interessanti. Ma effettivamente, se si parla del ratto grigio, perché abbiamo due specie di ratti. Uno è il ratto nero, ratto dei granai, che vive da noi da molto più tempo, ed è un ratto che vive prevalentemente in zone asciutte, quindi nei granai, nelle soffitte, e non è, tra virgolette, così dannoso per noi umani degli anni 2000. E il ratto grigio invece è un ratto proveniente dalla Cina settentrionale, dall'Asia, e è arrivato in Europa attorno all'anno 1500. Da lì si è spostato in Inghilterra, si parla del 1700 circa, contemporaneamente quasi Francia, Germania e Nord America, e nel 1800 in Spagna. Questo animale non è un animale quindi indigeno, è un animale che vive all'aperto prevalentemente, non è che entra in casa perché vuol vivere all'interno, ma fa delle scorribande all'interno delle case, ma vive soprattutto all'esterno e ha la particolarità di riprodursi in modo molto 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 forte. E il problema è che di nemici naturali non ne ha molti.
Ma immagino comunque che in generale un po' tutte le razze di topi tendano a una grande riproduzione, e quello è un po' il rischio.
Sì, questo sì. Io li chiamo, detto brutalmente, sono animali da pasto. Sono animali che si riproducono veramente in modo piuttosto forte. Pensiamo che una femmina può partorire dai 3 ai 15 piccoli. Questi 15 piccoli, dopo un mese e mezzo circa, sono già riproduttivi, quindi possiamo immaginare, se non avessero nessun nemico naturale o non, in un anno quanti topi o quanti ratti avremmo in giro.
Allora, dicevamo prima che comunque l'immagine del topo viene legata anche a malattie, a pericoli che può portare. Per fortuna al giorno d'oggi le malattie più pericolose non esistono più. Al giorno d'oggi c'è un reale pericolo portato dal topo?
Dal topo, come da tanti altri animali, anche il gatto potrebbe portare delle malattie. Il problema grosso del ratto oggi non sono più le malattie, tipo la peste, così, perché il ratto, bene o male, vive da noi in natura. Le malattie contagiose molto pericolose non ce ne sono qui da noi, almeno. Quindi il pericolo di contagio non è molto alto. Il pericolo del ratto nelle abitazioni o nei locali pubblici, nelle cucine, eccetera, eccetera, è la contaminazione della merce, questo sì, della merce o delle stoviglie o anche addirittura dei vestiti nelle case. però è una contaminazione, parliamoci chiaro, da escrementi, come potrebbe essere una contaminazione dal nostro escremento. A livello di ristorazione chiaramente non è consentita nessuna di questi contaminazioni, però può comunque succedere. Ecco, il pericolo è la contaminazione o eventualmente la distruzione o il fatto di rovinare determinate derrate alimentari.
Allora, tra pochissimo entreremo nel vivo della consulenza con consigli concreti su come tenere lontani dalle nostre case, dalle nostre soffitte, dalle nostre cantine i topi o come allontanarli. Nel frattempo sono arrivati alcuni messaggi. Maurizio, per esempio, ci dice: ho ascoltato con interesse il professor Mottis e la mia conclusione è la seguente: la realtà supera la fantasia. E invece un'altra ascoltatrice ci scrive: beh, insomma, erano più avanti i nostri antenati con gli animali. Io vi ricordo i numeri con i quali potete interagire con noi e poi ci ascoltiamo dai by day.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Oh,
Attenzione, a nord delle Alpi, sulla A1 tra Arau Est e Baden Ovest in direzione di Zurigo, un mezzo pesante in avaria causa tuttora grossi disagi alla circolazione con lunghi tempi di attesa. Su questo tratto la circolazione è limitata ad una sola corsia. Per i viaggiatori in arrivo da Berna in direzione di Zurigo si consiglia di percorrere la A2 via Lucerna. E noi torniamo in studio con Dario Cattaneo, disinfestatore autorizzato, per parlare di topi. Allora, Dario Cattaneo, diciamo che a volte non è così semplice accorgersi della presenza di topi nella propria abitazione. Quali possono essere i segnali?
Allora, spesso ci si accorge un po' tardi della presenza di topi, perché finché, diciamo, parliamo dei ratti che sono chiaramente i più fastidiosi, se un ratto entra in un'abitazione, a parte il fatto che normalmente entrano per cercare del cibo e poi escono se possono per poi vivere all'aperto, perché il ratto normalmente vive all'aperto. Ecco, questo ratto entra, cercherà del cibo, mangerà e poi cerca un posto per nascondersi, o addirittura cerca di scavare e rovinare anche le porte per di nuovo uscire dove c'è anche la sua famiglia, d'altronde, e il cibo naturale che si trova normalmente. E in questo periodo è raro di vedere delle tracce. Tanto più che spesso il ratto, essendo anche abbastanza grosso, tende a portar via tutta la porzione, cioè non è che trova un pacchettino di biscotti, rosicchia la plastica e mangia il biscotto. Normalmente prende tutta la confezione e se la porta via. la mette in riserva, mangia quello che c'è da mangiare, così almeno nessun altro gliela porta via, e il resto lo lascia lì. Quindi non, spesso e volentieri non ci si accorge che manca il pacco di biscotti. Se invece il pacco fosse rosicchiato ci si accorge subito.
Ecco, biscotti tra virgolette relativamente leggeri, però potrebbe riuscire a portare via anche pacchi più pesanti. Sì, come fa un topo a portare un peso del genere? Ma diciamo, si organizzano?
No, il peso medio di un ratto norvegico, di un ratto delle chiavi, che è il ratto delle fogne, ci sono migliaia di nomi, le pantegane, ecco, il peso medio siamo sui 350 grammi, quindi già una bella bestia. In casi rarissimi sono stati osservati dei ratti che possono arrivare sugli 800 grammi fino a un chilo. Questi sono veramente casi molto molto
però.
Rari. Però diciamo tra i 200 grammi e i 500 grammi il ratto ci arriva abbastanza comodamente, quindi si può immaginare che possano portare dei pesi abbastanza cospicui. È capitato in un negozio di alimentari che un ratto è entrato, l'hanno visto entrare, un ratto piccolo, era ancora piccolo, l'hanno visto entrare e dopo 6 o 7 mesi si sono accorti che aveva rosicchiato i cartoni di latte. Qualcuno aveva rosicchiato i cartoni di latte e aveva fatto uscire del latte. Abbiamo appurato che le porte sono sempre state chiuse, quindi non c'era possibilità di entrata e uscita, eccetera. Però questo piccolo ratto che era entrato 6 mesi prima non avrebbe potuto sopravvivere per 6 mesi senza mangiare niente. E il cliente mi diceva: io non ho mai trovato nient'altro di rosicchiato, niente di rosicchiato a parte il latte ultimamente. Siamo andati a togliere gli zoccolini dei ripiani e abbiamo trovato sotto di tutto e di più, addirittura pacchi di pane toast completi, proprio portava via completamente tutto il pacco. Non so se per non far vedere che rosicchiava qualcosa, però comunque si portava via tutto il pacco e per 6 mesi nessuno si è accorto di niente.
Ma il topo vive da solo oppure colonizza, fa la famiglia, o tutta questa scorta che prende la porta in maniera che tutti quanti possano mangiare?
Allora, di norma crea delle famiglie. Famiglie anche abbastanza importanti, addirittura le femmine normalmente partoriscono tutte assieme in un solo luogo e poi si danno il cambio per allattare i piccoli, quindi il tuo piccolo lo allatto io, il mio piccolo lo allatti tu. Mentre appunto il caso che ho appena citato è un ratto che è entrato per puro caso e è rimasto bloccato all'interno, quindi ha dovuto sopravvivere. Sono quando vivono in comunità sono molto ben organizzati, ci sono dei ratti che vanno in cerca di cibo, ci sono altri che si occupano di allevare la prole, eccetera, quindi è una vita comunitaria.
Allora, cominciano ad arrivare numerosi messaggi, quindi iniziamo a leggerli. Qualcuno ci scrive: ho dei topolini nella casa di montagna, ho eliminato tutto il cibo, ma hanno mangiato anche stracci e addirittura l'alluminio delle candele, eccetera eccetera, insomma tutto quello che trovano. Ho provato di tutto: ultrasuono, trappole gentili, peli, gatto, cane, ho pregato insomma di uscire, ma nulla è servito. A malincuore ho dovuto mettere quei sacchettini esca blu. La mia domanda è: cosa succede se un altro animale mangia un topolino avvelenato? Allora, qui abbiamo nella stessa domanda tantissimi argomenti. Partiamo dal fatto che, eliminando il cibo, comunque questi topi mangiano tutto quello che trovano.
Sì, diciamo, preferibilmente mangiano chiaramente delle cose commestibili, però non dimentichiamo che il topo, come pure il ratto, come pure il coniglio, sono animali, sono roditori. E nei roditori, dato che usano i loro denti canini per tagliare, per sminuzzare, per sgranocchiare le derrate alimentari, questi denti si consumano e loro li rigenerano continuamente, cioè questi denti crescono continuamente, quindi se non c'è più cibo comunque loro devono rosicchiare per forza qualcosa per consumare questi denti, è per quello che poi si vede che mangiano tra virgolette della plastica, il legno, mangiano qualunque cosa, cioè rosicchiano qualunque cosa per consumare il dente. Di cosa si nutrono? Probabilmente trovano nutrimento da qualche parte, o si sono già portati nei mesi precedenti, si sono già portati in riserva il necessario per poi sopravvivere per diversi mesi. Uh-huh. È per quello che si continuano a trovare.
Qui il nostro ascoltatore dice, insomma, ha fatto capo anche al gatto, eccetera, e non è l'unico che ci domanda, ma insomma, il buon vecchio gatto può essere un buon rimedio?
Il buon vecchio gatto può essere un rimedio. Allora, parliamo di topolini, il buon vecchio gatto, a meno che sia straviziato e sia tipo Garfield, normalmente dovrebbe riuscire a catturare dei topi. Si dice, hanno fatto degli studi, che il gatto tende a non uccidere tutta la famiglia di topi, ma ne lascia sempre qualcuno vivo, perché il gatto si diverte con i topi e quindi è guai a eliminare completamente il proprio divertimento.
Io penso che chi ha un gatto sa di che cosa sta parlando Dario Cattaneo. A me è capitato di essere mio malgrado testimone appunto della caccia del mio gatto al topo. Si vedeva proprio che con le zampine lo bloccava e come un gioco lo lasciava ripartire per poi saltargli addosso un'altra volta. Io ho dovuto proprio chiudere il gatto sotto chiave e salvare il povero topolino.
Sì, che poi spesso si salva, ma poi va a finire che muore, perché il gatto comunque la prima cosa che fa, da un morso abbastanza forte da rendere il topo inoffensivo o almeno da non farlo scappare così velocemente. Vabbè. Comunque, tornando al discorso di prima, se parliamo invece di ratti, ratti sono animali, come dicevo prima, tra i 200 e i 500 grammi, quindi mezzo chilo di animale. E mezzo chilo di animale che è disposto a tutto pur di salvarsi, quindi spesso e volentieri il gatto scappa davanti al ratto. Quando il ratto diventa aggressivo per difesa, il gatto lo lascia stare.
Mm-hmm. Se poi fossero anche più di uno,
esatto. Quindi non è la soluzione. Si chiedeva l'ascoltatore prima, cioè diceva che ha usato anche gli ultrasuoni, eccetera. Allora, gli ultrasuoni, io dico sempre: bisogna crederci. È possibile che qualche volta possa funzionare, o funziona temporaneamente. Sia il ratto che il topo hanno uno spirito d'adattamento molto forte e riescono ad abbassare la sensibilità dell'orecchio su quella frequenza che gli dà fastidio continuamente. Ci sono anche degli ultrasuoni che cambiano continuamente frequenze, eccetera, però spessissimo ci è capitato di intervenire contro topi o ratti in posti dove sono in funzione dei sistemi di ultrasuoni.
Allora, l'ascoltatore o ascoltatrice diceva: ma malincuore ho dovuto mettere quei sacchetti esca blu. Qui entriamo in un campo vastissimo, quindi come combattere i topi. Io vi lascio ancora un attimo sulle spine, non scappate, noi ci ascoltiamo Johnny Nash e poi parleremo di come allontanare i topi dalle nostre abitazioni.
can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright sunshiny day. Gonna be a bright sunshiny day. I think I can make it now. The pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is that rainbow I've been praying for. Gonna be a bright sunshiny day.
Stiamo parlando di topi insieme a Dario Cattaneo, disinfestatore professionista e autorizzato. Abbiamo detto daremo qualche consiglio su come allontanare i topi dalle nostre abitazioni. Magari un passo prima, Dario, è possibile prevenire, quindi in qualche modo tenerli invece lontani?
Sni. Allora, tenerli lontani, l'unica cosa sono le misure meccaniche. Misure meccaniche vuol dire applicare delle reti alle finestrelle delle cantine, vuol dire avere delle porte che chiudono bene, vuol dire non avere, per esempio, o evitare di avere la vegetazione a diretto contatto con la casa, perché loro si arrampicano molto bene, quindi possono trasferirsi o nel tetto o nei cassoni da tapparelle, eccetera, eccetera. Questo per tenerli lontani, per non farli entrare, appunto, lì bisogna stare molto attenti, perché tanti clienti rimangono sbalorditi quando vi faccio un paragone. Dico che un ratto adulto, quindi parlo di 350-400 grammi, passa in uno spazio di 12 mm. Quindi una volta passato il cranio, il resto è cartilagine, quindi entra senza nessun problema, mentre un topo, addirittura un topo adulto, passa in 5 mm. Quindi se sotto la porta d'entrata ho 5 mm di spazio, i topi possono entrare benissimo, il topo adulto, i piccoli ancora meno. Cioè non dico un paio di millimetri, ma in 3 millimetri passano i topi.
Quindi pura fantasia, i bellissimi crateri creati dai topini di Cenerentola nel muro.
No, questo diciamo che lo fanno quando cercano di uscire una volta che sono bloccati all'interno. Ho già visto delle porte, non proprio con questa volta, però effettivamente tutte porte rosicchiate per cercare di uscire. Questo soprattutto il ratto effettivamente con la sua stazza può mordere molto di più.
Ma loro evidentemente nelle nostre abitazioni solai, cantine e quant'altro, entrano per cercare soprattutto cibo, ma cercano anche rifugio, colonizzano, cercano casa, entrano adesso in inverno per svernare, oppure non c'entra niente?
Allora, una specie di topo è chiamato topo domestico, vuol dire che vive in casa. Mus musculus, il termine scientifico, è il topo domestico, quindi questi possono crearsi le loro famiglie all'interno e vivere all'interno, anche perché il topo in sé non ha bisogno di bere, quindi non ha bisogno di una fonte d'acqua continua, e nelle case spesso e volentieri non trova acqua continua. Se l'acqua di cui necessita lo trova dagli alimenti che mangia, mentre il ratto è un animale che ha bisogno di molta acqua, quindi tendenzialmente vive all'aperto, si riproduce all'aperto, crea delle tane all'aperto ed entra a fare le sue scorribande per cercare il cibo. Se rimane bloccato all'interno, qui poi subentrano altri problemi ancora.
Un'ascoltatrice ci chiede: è vero che dove ci sono i pollai ci sono anche i topi?
Dove c'è un pollaio c'è cibo, e quindi è molto probabile, cioè il pollaio aiuta la proliferazione del ratto, attira anche il ratto ha un naso fantastico, lo sente a chilometri di distanza dove c'è cibo, e quindi si avvicinerà più facilmente ai pollai. Il pollaio è pieno di cibo, cioè la gallina si dà di tutto da mangiare, si dà del grano eccetera, la gallina non mangia o raramente mangia tutto, e poi ci sono anche i depositi di grano dove il topo può attingere per nutrirsi, quindi il pollaio è più che altro un attrattivo per il ratto, come può essere la zona compostaggio in un giardino, ecco.
Qualcun altro ci scrive: il problema del ratto grigio è che se riesce a intrufolarsi in una cucina rosicchia anche gli sportelli di legno, perché il ratto grigio mangia tutto, levando gli escrementi che lascia in giro. Io ho avuto una brutta esperienza con un ratto a casa che non riuscivo a far uscire perché lui era intrufolato dove tengo le pentole, quindi ci sono anche cose di plastica e non potevo farle uscire perché mi attaccavo completamente. Non so dove, poi ho letto il messaggio.
No, comunque, come dicevo prima, il ratto rosicchia dappertutto, specialmente se rimane bloccato in un certo posto, cerca di scavare, scava addirittura anche il cemento, tra virgolette, chiaro, un buon cemento armato non riuscirà mai a perforarlo, si parla di muri di 20 centimetri. È un roditore che ha bisogno di rosicchiare continuamente per consumare i denti che continuano a crescere.
Nel bar di mio fratello un topo è riuscito a portarsi via una confezione di 36 grandi cioccolatini, praticamente intera. Credevamo addirittura che fossero entrati i ladri. Questo, insomma, perché dicevamo prima che riescono a portare grandissime quantità di cibo.
Non è la moglie che ha portato via i cioccolatini? No, effettivamente quello che si diceva prima, portano via la grossa quantità e poi la mettono in riserva. Tornando al discorso di prima, che si parlava delle bustine blu, che possono avere diversi colori, il blu è semplicemente il colorante che si mette in questi veleni per distinguerli da cibo che si potrebbe mangiare. Quando si mettono queste bustine, io dico sempre: fissate queste bustine da qualche parte per svariati motivi, ma il motivo principale è perché se si trovano lì la bustina che possono asportarla, loro la prendono e la portano nel loro nido. Nel loro nido potrebbero mangiarla subito o potrebbero non mangiarla per mesi, quindi lasciarli in riserva. Se io fisso la bustina in un punto, il topo o il ratto è obbligato a mangiarla sul posto, e qui ho due vantaggi: uno, che lo mangia, si vede che l'ha mangiato, e due, vedo anche la quantità di veleno che mangia e posso sostituirlo una volta che è finito. Quindi ho diversi vantaggi a fissarlo. Inoltre è anche una questione di sicurezza: se io metto una bustina, come capita spesso di vedere nelle cucine dei ristoranti, delle bustine buttate sotto i mobili, se un ratto mi arriva lì, mi prende la bustina, sale sui ripiani, molla la bustina nella, adesso per fare un esempio, nella minestra che sta cuocendo, non è il massimo. A parte il fatto che in zone chiuse, specialmente in zone chiuse ma anche all'aperto, andrebbero sempre messe queste bustine in contenitori fatti apposta, dove il ratto entra, mangia e se ne va senza poter asportare niente. Quindi questione di sicurezza, bisogna stare molto attenti, tanto più che questi veleni sono dei veleni a base di anticoagulante, e l'anticoagulante è molto pericoloso, alcuni anticoagulanti sono molto pericolosi per soprattutto per i cani. Il gatto, si dice che ha 7 vite, è più resistente agli anticoagulanti, ma i cani per certi anticoagulanti sono molto molto sensibili.
Mm. Appunto nella seconda parte l'ascoltatrice, adesso non ho il messaggio sotto gli occhi, ma chiedeva appunto informazioni se poi all'interno dell'abitazione ci sono altri animali, se può essere pericoloso. E poi vediamo se riesco a recuperarlo perché i messaggi sono tantissimi.
Cosa
succede se un altro animale mangia un topolino avvelenato, che quindi ha mangiato questo veleno attraverso i sacchetti blu?
Allora, di norma se mangia un topolino avvelenato non c'è nessun problema, perché la concentrazione di principio attivo nell'esca è già bassa. Normalmente non viene mangiata tutta l'esca, viene mangiato un pochettino di questa esca. E il gatto o il cane che mangia questo topolino praticamente non riceve pochissimo di questo principio attivo. Il problema è la ripetizione di questo fatto. Gli anticoagulanti sono persistenti, cioè fino a 6 mesi restano nell'organismo, e quindi se ripetutamente un cane, un gatto, un altro animale mangia queste esche avvelenate, continua ad aumentare la concentrazione di anticoagulante nel proprio corpo. E questo può diventare a lungo andare pericoloso. Ci sono dei posti dove non si possono fare trattamenti con anticoagulante all'aperto, perché sono zone protette dove ci sono dei rapaci che si nutrono di topi, proprio per questo motivo, non perché potrebbe mangiare un topo, ma perché se vivono in quella zona e quella viene costantemente deratizzata, questi rapaci mangerebbero troppo principio attivo in un dato periodo e potrebbe essere letale.
Allora, un'ascoltatrice ci dice: buongiorno, a parte il fatto che amo ogni forma di vita, volevo dire alle persone che vogliono sbarazzarsi dei topi di non usare trappole crudeli che li schiaccia, oppure dove rimangono incollati facendo una morte terribile, ma di usare gabbiette e poi liberarli nel bosco lontani dalla casa. Noi ci associamo completamente, Dario Cattaneo, perché esiste proprio anche una legge per cui bisogna rispettare gli animali, e parla appunto di protezione degli animali.
Sì, assolutamente sì. Tengo a precisare, lo faccio ogni volta che posso, la colla per catturare roditori o vertebrati è assolutamente vietata in Svizzera. Proprio c'è una legge che lo vieta. Anche la cattura, bisogna stare attenti. Allora, le trappole di principio dovrebbero uccidere a colpo sicuro, quindi trappole molto forti, ci sono delle trappole fatte apposta, certe trappoline con la molletta eccetera che potrebbe intrappolare la zampa o solo una parte del muso, creano delle morti atroci che sono assolutamente da evitare. La trappola per cattura a vivo va bene, contentissimo se si riesce a catturare e rilasciare in natura. Però attenzione, un topo lasciato per un paio di giorni in una trappola di cattura a vivo normalmente, diciamo che può morire di stress, quindi anche quella è una morte atroce. Uh-huh. Una trappola per cattura a vivo va controllata regolarmente. Non posso dire metto la trappola e poi torno su fra una settimana a vedere. Devo controllarla minimo ogni giorno, in maniera da poter prendere questo topo che è stato catturato e portarlo all'aperto.
Maria Pia invece ci domanda: vorrei sapere se è vero che i ratti e pantegane vivono in ambienti sporchi, mentre invece i topolini vivono dove è pulito.
Si chiama ratto delle fogne, Per un motivo, no, diciamo che nelle fogne si trova il ratto perché ci sono le condizioni ambientali ideali per loro, perché è molto umido, hanno l'acqua che serve, trovano cibo, anche se è già digerito da noi, però per loro è cibo, quindi nelle fogne trovano questo ambiente. Però vivono benissimo anche nei campi, nelle scarpate, scarpate della ferrovia è un classico di trovare delle tane di ratto. Quindi questi ratti o queste famiglie di ratti sono animali, chiamiamoli pure puliti. È vero anche il contrario, che il topolino potrebbe andare in contatto con dei prodotti non tanto salubri, quindi essere più sporco tra virgolette rispetto a un ratto. Dipende tutto un po' da dove vivono questi animali.
Un ascoltatore invece ci chiede: vorrei sapere cosa fare con il topo che vive nel mio contenitore del compostaggio in giardino, vive all'interno e scava in continuazione. Si preoccupa perché ha un cane che sta anche lui in giardino.
Si preoccupa per il cane o si preoccupa per il topo? Sarebbe interessante da sapere. Beh, se il topo non dà fastidio, se è un topolino che non dà fastidio, io direi di lasciarlo. Non è che bisogna uccidere tutti i topi e tutti i ratti. Io sono animalista anch'io, malgrado faccio il disinfestatore. Cioè, dove non è necessario, lasciamoli vivere. Non vedo perché. È chiaro che se intorno a un ospedale, per fare un esempio, ho una colonia di 500 ratti, dovrò abbassare un pochettino la colonia per evitare che ci sia il rischio che entrino questi ratti nell'ospedale o nell'albergo, nel ristorante che sia. Però se c'è quel topolino nel compostaggio, se vive bene dentro lì, lasciamolo lì. Non...
Allora, qualcun altro ci chiede, appunto, in giardino ha trovato un buco nel quale si rifugia sempre il topo, probabilmente avrà nidificato. Anche lì, che cosa fare?
Che cosa fare se c'è un buco?
Ma i buchi poi, i topi entrano nei buchi o sono buchi di talpe?
Ci sono buchi di talpe, ci sono buchi di topi tipo ratti, o tipo Mus musculus, il topo domestico. Potrebbero essere anche dei buchi di arvicola. Arvicola è un altro tipo di roditore, è il topo campagnolo, che come dimensioni è un po' tra il ratto e il topo domestico. E queste arvicole si nutrono di vegetali, vanno a mangiare le radici delle piante, le radici dell'erba, rosicchiano i tronchi, le parti di tronco che si trovano sotto il livello del terreno. Cosa fare contro? Io dico sempre, cercate di evitare il fai da te, perché il fai da te nasconde comunque delle insidie per se stessi, per gli animali domestici, ma poi potrebbe anche creare delle sofferenze agli animali che dovrebbero essere poi eliminati.
Quindi?
E quindi chiamate gli specialisti.
D'accordo. In cantina ho trovato il tappo delle bottiglie di PET bucate, ci scrive qualcuno.
Possibilissimo, probabilmente cercava del liquido e è andato a rosicchiare il tappo finché è riuscito ad attingere questa fonte di liquido. Facilissimo, attaccano veramente tutto, addirittura i denti di un ratto sono talmente duri che riescono a intaccare l'acciaio, non dico mangiarlo, ma intaccarlo, sono veramente molto molto duri, quindi per aprire un tappo di una bottiglia non c'è nessun problema.
I nostri ascoltatori sono simpatici e burloni. Qualcuno ci scrive: topolino, non sarebbe più utile trovare Minnie per distrarlo e portarlo altrove? Noi
benissimo,
ci ascoltiamo Shawn Mendes e poi continueremo a leggere i vostri messaggi. I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let it take control, 'cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing, confessing, yeah. Oh, I've been
and shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. She says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in enough to keep me guessing. Oh, and maybe I should stop and start confessing. Shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. And we took it way too far. I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. And we stumbled in the dark. I know we'd be alright. I know we would be alright. Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. And we stumbled. Crazy, you take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back.
Zero 0 8 4 8 0 3 0 8 0 8. WhatsApp 0 7 9 8 7 3 9 8 2 5. SMS 9 5 5, parola chiave rete 1.
Abbiamo ridato ancora una volta i nostri numeri, anche perché a volte magari con una piccola confusione qualcuno tenta di chiamarci sul nostro numero di WhatsApp e noi ovviamente non possiamo rispondere. Abbiamo però una telefonata in linea. Pronto?
Pronto? Sono Giovanni, volevo sapere quelle scatolette che si vedono in giro, che tanti dicono sono per i topi, ma cosa serve per... vedere quanti ne passa, serve per ci mettono dentro qualcosa nella qualche esca per renderli non lo so, il motivo, insomma.
Grazie Giovanni, certo, una interessante curiosità. Buona giornata.
Grazie, grazie altrettanto.
Dario Cattaneo.
Quelle scatolette sono dei, noi li chiamiamo dei box, degli erogatori di esca, sono delle scatole, di norma, almeno noi usiamo solo quelle, sono molto, molto resistenti, sono chiuse a chiave, all'interno hanno una specie di un'entrata resa un pochettino difficile in modo da impedire che un bambino possa mettere la mano e andare a prendere queste esche. E appunto dentro ci sono queste esche che possono essere dei blocchetti, dei sacchettini eccetera, che sono fissati all'interno. Il topo, il ratto entra, mangia e se ne va e rimane avvelenato. Dentro non c'è nessun topo morto, non c'è nessun topo, è proprio solo l'esca, è un erogatore di esca.
Allora, abbiamo un messaggio vocale da parte di un nostro ascoltatore.
Mi raccontava un mio prozio che molti anni fa, quando si usava ancora mettere il veleno nelle cantine di casa o soprattutto dove insomma si metteva la mazza del maiale, un giorno scoprirono che c'erano dei topi, c'era un topo, e quindi misero un veleno a terra in un piattino. La cosa strana è stata che alcune settimane dopo hanno ritrovato praticamente il piattino ricoperto di sassi, terra, tutto quello che si poteva mettere sopra questo piatto, insomma, a coprire il veleno, e il veleno non era stato toccato. Questo per dire la grande furbizia del topo, che riesce a comprendere bene quello che deve fare, quello che deve toccare o non deve toccare. In questo caso penso bene di occultare il veleno per non farlo mangiare agli altri topi.
Animali furbissimi.
Assolutamente vero, assolutamente vero. Perché si usa dell'anticoagulante e non un veleno che ucciderebbe i ratti in pochi secondi, tipo cianuro, eccetera? Proprio per questo motivo, perché i ratti, specialmente i ratti, hanno una capacità di comunicare tra di loro molto marcata, e hanno una memoria su quello che mangiano che sembra che duri fino a 4 giorni. Quindi un ratto che mangia qualcosa o qualcuno che lo guarda che muore immediatamente, più nessuno mangia quello che ha mangiato lui. Addirittura se un ratto mangia un'esca e entro 2 giorni comincia a star male, avvisa gli altri: guardate, non mangiate quello che ho mangiato io, perché rischiate. Ecco, è per questo che si usano gli anticoagulanti, perché gli anticoagulanti portano alla morte, sembra indolore, oltre i quattro giorni, quindi il ratto non si ricorda più di quello che ha mangiato. Dico sembra indolore perché crea delle microemorragie a livello capillare, fa perdere dei liquidi, molti liquidi, il ratto, il topo diventa apatico e si lascia morire. Purtroppo è l'unico sistema che veramente funziona.
Trudy ci scrive: nel bar della nostra sede del club un topo non ha trovato niente da mangiare, così è entrato nel frigo via tubo di scarico dell'acqua e ha mangiato tutta la nostra buona formaggella. Invece qualcun altro ci scrive: fino a che altitudine arriva a vivere il ratto, il topolino di montagna? Come faccio a farlo uscire dalle intercapedini?
Allora, devo dire, l'anno scorso, cioè in questo inverno, o diciamo l'autunno e l'inverno, abbiamo notato una crescita esponenziale delle chiamate per ratti e topi. Quest'anno è veramente impressionante quante chiamate ci sono state, e queste chiamate venivano da Chiasso, per dire uno dei punti più bassi, o Locarno, uno dei punti più bassi, fino ad altitudini di 1500 e oltre metri. Fin dove vivono è veramente difficile da dire, perché come detto prima, specialmente i ratti hanno una capacità di adattamento veramente, veramente eccezionale. Se sono originari delle Indie, dove è piuttosto caldo, e si sono adattati a tutto il globo praticamente, cioè praticamente c'è solo il polo sud dove non si trovano dei ratti, però altrimenti si trovano dappertutto, vuol dire qualcosa, cioè veramente si adattano a tutte le condizioni.
Non riusciremo a rispondere a tutte le domande che ci sono arrivate, manderemo una breve risposta comunque a tutti. Velocissimo, qualcuno ci dice: il metodo per allontanare i topi vale anche per le martore?
No, per le martore no, la martora è comunque un carnivoro, per allontanarle all'esterno io direi non ci possiamo fare niente, neanche noi professionisti, lì eventualmente bisognerebbe chiamare il guardiacaccia, perché è un animale selvatico, quindi sottostà alla legge sulla caccia e sulla pesca, mentre l'allontanamento nei tetti viene fatto a livello diciamo meccanico, con dei prodotti specifici.
Allora, capiamo che parlare di martore e altri roditori è un argomento davvero impellente, prometto lo faremo presto. Per il momento ringrazio Dario Cattaneo, ringrazio voi per i messaggi e vi auguro buon pomeriggio.
Grazie a voi.
La consulenza.